Lezione numero 8, seconda parte, corrispondente al giorno martedì 31 marzo. Allora, stiamo commentando in maniera abbastanza analitica questo scritto del 1964, Estetica ed Ermeneutica. Abbiamo isolato la domanda centrale che troviamo formulata alla fine del terzo paragrafo, laddove Gadamer pone la seguente questione: il significato dell'opera d'arte, ciò che l'arte dice e ha da dire, va considerato come subordinato al carattere estetico dell'opera o viceversa come sovraordinato, nel senso che la qualità estetica, la foggia, la composizione, insomma tutti gli attributi estetici dell'opera dovrebbero essere una condizione a che l'opera ci dica qualcosa. Quale di queste due cose, dobbiamo sottoscrivere? È qui che si gioca il rapporto, tra estetica ed ermeneutica, sul primato dell'una nei confronti dell'altra. Questa è la domanda centrale, che però viene preceduta da una argomentazione che abbiamo iniziato a ricostruire, in cui nel primo paragrafo sembra che l'arte, per il fatto di comunicarsi autonomamente, non abbia bisogno di un vero e proprio interprete, di un traduttore, quindi di un ermeneuta. Dopo questo primo capitolo, in cui Gadamer formula questa possibilità, che cioè l'arte, proprio perché parla a ogni epoca in maniera contemporanea, non abbia bisogno di appunto mediatori. Dopo aver fatto questa ipotesi, dopo aver sviluppato questo nucleo di pensiero, in realtà aggiunge una seconda considerazione su cui ci siamo interrotti la volta scorsa, a proposito del fatto che tuttavia l'arte si integra sempre di nuovo nei contesti che incontra, appunto perché, diciamo, sopravanza il suo contesto originario, appunto perché, al di là di quello che può pensare il suo autore, non si rivolge soltanto all'epoca in cui viene concepita, proprio perché ha questa capacità di oltrepassare il suo orizzonte storico e appunto di rivolgersi in maniera diretta, immediata, senza mediazioni a ogni epoca storica. Proprio per questo, però, diciamo, si dà la possibilità che incontri e dunque si mescoli, venga integrata in tutti i contesti in cui ha la forza di pervenire, che ha la forza di raggiungere, in virtù esattamente di ciò che ha da dire. Questa esigenza di integrazione è un modo in cui può essere inteso positivamente, stavolta, quel carattere di presenza e di verità che nel primo paragrafo veniva semplicemente asserito e che Gadamer teneva a precisare non si riferisce alla comprensione della mens auctoris, cioè di ciò che l'autore, il creatore, l'artista intendesse realizzare con la sua opera. A questo punto, positivamente, ci possiamo chiedere, ferma Gadamer, se, sto leggendo, nella parte alta di pagina 72. La particolare presenza dell'opera d'arte non consiste proprio in questo suo essere continuamente aperta, senza alcun limite, a nuove integrazioni. Dunque, l'apertura è, diciamo, la forma di questa presenza che, in sostanza garantisce la contemporaneità dell'opera, il fatto che l'opera riesca a parlare a ogni epoca, come se fosse stata espressamente concepita per essa. Dunque, si pone questo problema, si pone un problema dunque di integrazione e, quando parliamo di integrazione, è inevitabile, porsi l'ulteriore questione di come avviene questa integrazione. Sono possibili tutte le letture? Si può dare un'interpretazione la più libera, la più svincolata possibile? Oppure ci sono dei limiti in questa integrazione? Cioè l'opera è aperta senza alcun limite, dice espressamente Gadamer, ma in realtà un limite c'è, perché, l'opera ha pur sempre un suo profilo, una sua identità, seppure aperta, ma un'identità che non ammette, diciamo, stravolgimenti. Gadamer cerca di pensare insieme un'apertura illimitata, nel senso che noi non possiamo sapere o prevedere quante possono essere le integrazioni a cui si presta un'opera. Cerca di pensare questa apertura illimitata con però una adeguatezza e una aderenza al nucleo portante dell'opera, che non può essere stravolto. Dunque, apertura illimitata non significa gratuità, non significa arbitrarietà della interpretazione. E dunque, questo aspetto, ecco che torna a porre una questione, diciamo, al comprendere, pone un compito al comprendere. Perché in fondo, benché, come si diceva nel primo paragrafo, l'opera conservi in modo molto limitata in se stessa la propria origine, tuttavia non è meno vero che si può continuare a riscontrare in essa anche la sua origine, e proprio questa sorta di elemento originario che l'opera porta con sé è la garanzia della sua identità, seppure mutevole, seppure cangiante in maniera non prevedibile, ed è quindi questo che pone un problema all'ermeneuta. Cioè l'ermeneuta si deve misurare con l'aderenza, la pertinenza, o viceversa la gratuità, l'arbitrio di queste integrazioni a cui va incontro l'opera. Questo aspetto, che è un'esigenza ermeneutica autentica, presta il fianco anche a una lettura storicistica, nel senso che questo criterio dell'adeguatezza, che non può essere stabilito una volta per tutte, no? Questo criterio dell'adeguatezza sembra confermare quegli storici che concepiscono la ricerca storica solo e soltanto come la ricostruzione del contesto originario dell'opera, che cioè vogliono preservare l'opera da tutte le contaminazioni successive, da tutti i pregiudizi e le precomprensioni di chi è costretto oggi a studiare e leggere un'opera di ieri. Gadamer sa benissimo che questa sua, diciamo, considerazione si può prestare e può rafforzare la posizione di quello storicismo di ispirazione che ha dentro di sé questa matrice obiettivistica, in qualche modo anche positiva, positivistica, e tuttavia avanza questa considerazione, per cui dopo aver ammesso che l'opera d'arte può fare a meno di un certo tipo di ermeneutica, subito dopo non esita a dire che per altri aspetti proprio questo carattere di apertura senza alcun limite fa rientrare dalla porta quello che era stato escluso. Diciamo, gettato via dalla finestra o viceversa, non ricordo bene adesso cosa viene prima, la porta, la finestra, insomma, ci siamo capiti. Allora, non solo, ma lo storicismo, oltre a essere in qualche modo rinfrancato da questa notazione, diciamo, del tutto equanime di Gadamer, può spingersi più in là a questo punto, può prendere coraggio e formulare addirittura un'obiezione, e cioè affermare che l'ermeneutica in realtà, proponendo questa idea che l'opera d'arte si presti a sempre nuove integrazioni, non tenga più conto, sette, otto righe dal basso, non tenga più conto della funzione vitale che l'opera svolgeva all'interno di uno spazio religioso o sociale. Dunque, questa idea che ha l'ermeneutica, diciamo, della contemporaneità dell'opera, che abbiamo visto può significare la sua capacità di sempre nuove integrazioni, questa idea dell'arte che ha l'ermeneutica, agli occhi dello storicista, cosa significa? Significa che semplicemente l'ermeneuta si disinteressa bellamente di comprendere la funzione originaria dell'opera, cioè quella funzione che aveva nel mondo, diciamo, premoderno, aveva dei risvolti che non erano soltanto estetici, ma anche appunto religiosi, sociali, politici. E in questo lo storicista esercita una sottile perfidia nei confronti dell'ermeneuta. Perché? Perché l'ermeneuta ha rinfacciato all'estetica filosofica esattamente la stessa cosa. Ricorderete che la critica alla coscienza estetica si fondava sul fatto che nella modernità l'opera d'arte viene considerata come un valore puramente estetico. L'estetica non si pone più questioni di tipo etico, religioso e in generale conoscitivo. Il mondo dell'arte viene privato di questi attributi che non sono certamente secondari, e tutto ruota intorno a un giudizio di gusto che non riguarda, diciamo, la valenza conoscitiva dell'arte. Questa è stata la critica che Gadamer ha formulato, diciamo, nei confronti dell'estetica filosofica. Ora, lo storicista, che in realtà è un alleato neanche troppo nascosto o segreto dell'esteta o di chi ha una visione puramente estetica dell'arte, lo storicista, diciamo, si vendica rinfacciando la stessa cosa all'ermeneutica. Gadamer, però, a questo punto, con un guizzo, diciamo, rovescia questa obiezione nei confronti del suo avversario, il che equivale a rintuzzare anche, diciamo, il sodale, no? Dello storicista che lo studioso di estetica, o comunque l'esteta, colui che ha un atteggiamento soltanto estetico nei confronti dell'arte, faremmo prima dire coscienza estetica. Allora, in cosa consiste questo guizzo? Anche quando un'opera d'arte viene immessa nel nostro mondo culturale, che è certamente un mondo culturale di formazione storicistica, seconda riga dal basso, non è affatto detto, non per questo essa diventa il mero oggetto di un godimento estetico storicistico, vedete? Un godimento estetico storicisticamente orientato. Il testo tedesco, diciamo, è più stringato, estetisch, historisch, estetisch trattino historisch, si parla del genus, del godimento. Dunque è però curiosa questo accostamento, questo, diciamo, accoppiare l'estetico all'historisch, la dimensione estetica a quella storicistica. Perché? Perché in realtà c'è una sostanziale convergenza di interessi. Gadamer replica nel modo che abbiamo detto. Quand'anche io mi ponga il problema di integrare un'opera d'arte del passato nel mio mondo, che è un mondo moderno, naturalmente, facendo leva sul fatto che l'arte ha questa capacità di integrazione e di presenza senza limiti, quando io, diciamo, lungi dal confinare l'arte del passato nella cerchia del passato, cerco invece di integrarla nel presente, che è l'operazione che fa l'ermeneutica. Io so benissimo che ogni opera d'arte del passato conserva anche la sua funzione originaria e non diventa un semplice oggetto di godimento estetico-storicistico, senza dire più nulla di ciò che aveva da dire originariamente. Cioè, l'opera d'arte continua a dirci quello che ha cominciato a dirci in origine e che può continuare a dire a tutte le, diciamo, le epoche successive. Questo è il punto. Dunque, l'integrazione non è un travisamento della storicità autentica, direbbe Gadamer, perché anzi nell'integrazione l'arte fa valere la forza di quello che ha da dire e questa integrazione non è mai così, diciamo, arbitraria e gratuita da far dimenticare diciamo, la valenza originaria dell'arte. Qui compare a questo punto, come sappiamo, la domanda che abbiamo formulato, ma questa ricostruzione, diciamo, della premessa del discorso non è meno importante, perché in fondo Gadamer ci vuole dire questo, tirando in ballo e mettendo assieme cultura storicistica e atteggiamento estetico. Lo storicismo, dal suo punto di vista, ingessa il passato nel suo contesto di appartenenza e certamente in quel contesto ricostruisce tutte le funzioni, proprie, dell'epoca. Parlando di arte, certamente metterà in luce gli aspetti non solo estetici, ma anche, diciamo, vitali e sociali, no? dell'arte, perché questa era la sua funzione, poniamo, nella Grecia classica o nella Roma antica. Dunque, lo storicismo si occupa di questo. Se parla di opere d'arte, ne parla facendo valere esattamente questa loro natura poliedrica e non soltanto estetica. Viceversa, in ambito moderno è l'estetica. Quando la storia dell'arte ha conosciuto questo cambiamento, quando l'arte ha perso, almeno per un certo approccio culturale, la sua dimensione integrale, non fa più parte della vita come un tempo, ecco che la cultura storicistica, l'atteggiamento storicistico passa il testimone all'estetica, che considera l'arte solo e soltanto dal punto di vista estetico. Dunque, storicismo ed estetica svolgono una funzione, diciamo, complementare. L'uno si occupa del passato, ricostruisce il contesto di appartenenza dell'arte, perché l'arte aveva effettivamente un contesto integrale di cui faceva parte. L'estetica, nel mondo moderno, dove l'arte ha perso quelle funzioni, la riduce alla sua valenza puramente formale. Gadamer semplicemente vuole rompere questa alleanza, che funziona molto bene per certi aspetti, la vuole rompere e vuole quindi smentire sia lo storicismo sia l'approccio estetico, mostrando che l'opera ha sempre da dire qualcosa, aveva da dire qualcosa nel suo tempo, quando era integrata nella vita della comunità, e ha da dire però qualcosa anche oggi, dove pure, diciamo, le coordinate storiche sono cambiate, ma non sono cambiate al punto tale da trasformarla in un mero oggetto di un godimento estetico-storicistico.